Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione ideata e condotta da una redazione interamente composta da persone ambientaliste, animaliste e vegan, certificate cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Torniamo oggi a parlare di animali selvatici con un ulteriore approfondimento sulla questione dei lupi. Passeremo poi a parlare di piccioni, animali contro i quali si sta costruendo una nuova crociata che vede ancora la Toscana in prima linea a promuovere una soluzione armata al tema della loro gestione.
Tornerà poi la rubrica Resistiamo Animali, che ci porterà in Germania per una riflessione sulla triste esecuzione di un vitello che ha avuto come scenario un supermercato.
News, buona cucina, o forse sarebbe più corretto dire cucina buona, e tanta musica completeranno la nostra proposta di oggi.
La regione Toscana approva gli squadroni della morte contro i piccioni. La regione rossa di sangue non si annoia mai e ogni giorno si inventa soluzioni dal sapore vagamente western a qualsiasi tipo di problema.
La regione dell'ex Granduca Leopoldo ha deciso che si potrà sparare ai piccioni in gruppi fino a 10 uomini, purché sia presente un soggetto della polizia provinciale.
L'editoriale dedicato a questo macabro recente annuncio è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci.
Camminerò come un piccione, a piedi nudi sulla...
Prima i cinghiali, ora i piccioni. La regione toscana si conferma la capofila della guerra agli animali selvatici. E dopo la legge ammazza ungulati approvata nei mesi scorsi, ecco un'altra che applica la stessa logica sterminatrice ai piccioni, appunto. Tornano le cifre tonde. Stavolta si tratta di uccidere 100.000 piccioni all'anno per 3 anni e tornano le squadre armate di cacciatori, fino a 10, autorizzati a battere le campagne e i dintorni delle città per eliminare fisicamente il problema piccioni. Questi uccelli, che sono fra i più detestati abitanti delle nostre città, ma anche fra i meno conosciuti e oggetto di numerose leggende metropolitane, sono combattuti anche dagli agricoltori, che attribuiscono a loro gli attacchi alle sementi, che sono tipici dell'agricoltura, ci pare, da numerosi secoli e ad opera di numerose specie di volatili. Ma il problema, dicono gli agricoltori e conferma la regione, è rappresentato dai piccioni, che sarebbero troppi, non si dice quanti, ma sono per definizione troppi, e quindi via libera alla soluzione più sbrigativa, di maggiore effetto emotivo e mediatico, l'abbattimento sistematico, armi alla mano. Non si sa come faranno a contare fino a 100.000 ogni anno, ma la regione dice che altre pratiche di controllo non sono efficaci, senza tuttavia dire nulla su quanto possa essere efficace invece l'azione degli squadroni dei cacciatori. Davvero i danni alle colture si ridurranno? O forse i piccioni scampati agiranno invece di quelli abbattuti? O forse gazze, corvi e altri uccelli lo faranno per loro? Non lo sappiamo e in fondo non importa, perché la regione toscana ha scelto la sua strada, che ha motivazioni culturali e politiche, ancora prima che tecniche. Come nel caso degli ungulati, la giunta di Enrico Rossi ha deciso di abbandonare la via della moderazione e della considerazione che in questo caso, come quasi sempre, si tratta di contemperare gli interessi economici degli agricoltori, senz'altro legittimi, con la dignità della vita animale, legittima anche questa, dando spazio a quei principi di compassione ed empatia che sono il fondamento di una società democratica e civile. Però questo atteggiamento etico, civile, politico, culturale evidentemente non convince più le forze politiche che governano la Toscana, le quali sembrano anzi ormai a proprio agio con la politica del pugno di ferro e con la massimizzazione della violenza di fronte a casi problematici, come è da sempre la convivenza nelle campagne con gli animali selvatici. Si tratta di una filosofia, ma diciamo pure di un approccio politico che non si limita evidentemente alle scelte riguardanti gli animali, ma alla fine investe l'intera dinamica sociale. L'uso della violenza è preferito alle ipotesi di mediazione, l'altro è percepito come fonte di problemi e quindi le sue esigenze e aspettative non sono prese in considerazione. L'esclusione e la difesa dei confini, che sono sociali, territoriali, culturali, diventano quindi la via maestra, a discapito delle strategie di inclusione e di soluzione positiva e costruttiva dei problemi. È un messaggio che si manda all'intera società, a tutti i cittadini. È vero, indubbiamente, che sono tempi duri per tutti quelli che stiamo vivendo, con la crisi economica, politica, morale, che attanaglia tutta l'Europa, ma ci sentiamo di dire che la Regione Toscana, un tempo riferimento politico e amministrativo per il campo progressista, sta dando un brutto esempio di regressione. What we gonna do right here is take you way back into time. My man Genuine. For all y'all people out there, vibing to this beat. It's done by me. La notizia è che l'orgoglio onnivoro scende in piazza. Sono tempi duri per la carne, tempi duri per il latte, tempi duri per gli allevamenti.
Tempi duri.
Tempi di cambiamento nelle abitudini alimentari e nelle coscienze. Secondo il rapporto di Coldiretti, quasi un italiano su 10 ha detto addio a questo alimento e il consumo di carne non è mai stato così basso negli ultimi 15 anni in Italia.
Tempi duri.
Complice l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a ottobre dell'anno scorso aveva classificato come probabilmente cancerogena per l'uomo la carne rossa e come cancerogeni gli insaccati.
L'allarmismo prosegue col Diretti, che il 5 maggio ha indetto la giornata nazionale della carne italiana, si è fatto sentire sull'intera popolazione con gli acquisti delle famiglie che sono crollati del 9% per la carne fresca di maiale, del 6% per quella bovina e dell'1% per quella di pollo, come pure per i salumi, scendendo così ai livelli di 15 anni fa.
Tempi duri.
Il primo Bracciola Pride ha sancito una giornata di riscossa e reazione al cambiamento di stili di vita che vedono diminuire il consumo di alimenti di origine animale in direzione di una maggiore tutela della salute, del futuro del pianeta e degli animali. Secondo un sondaggio elaborato da Eurispes per Coldiretti, il 7,1% degli italiani si dichiarerebbe vegetariano. La percentuale dei vegani avrebbe raggiunto l'1% nel 2015. E a non toccare la carne, quindi, è più dell'8% degli italiani in tutto. Il dato è in aumento rispetto al 2014, quando erano complessivamente il 5,9%.
I promotori del dossier Bracciole e i tutor della carne prendano atto che indietro non si torna, dichiara Paola Segurini, responsabile Lab Scelta Vegan. L'alimentazione non è un semplice atto istintuale, ma un atto culturale e dunque aperto alle possibilità etiche e di scelta. La scelta veg non è una moda, ma un nuovo modo di vivere, necessario e imprescindibile se vogliamo avere un futuro su questo pianeta.
Noi rispondiamo al Bracciola Day con un'altra creazione del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, il grano saraceno con ragù di lenticchie rosse.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Durante questo strano cambio di stagione, dove giornate calde e primaverili si alternano a giornate fredde e piovose, può capitare spesso di sentirsi stanchi ed affaticati. Ecco allora che il vostro vegan chef vi propone una ricetta adatta alla stagione invernale, ma ottima anche in questo periodo. Una ricetta ricca di proteine, sali minerali, senza glutine e con pochi zuccheri. È il grano saraceno risottato al ragù di lenticchie rosse. Gli ingredienti per 4 persone sono 250 g di grano saraceno, 100 g di lenticchie rosse essiccate, una cipolla, una costola di sedano, una carota, 100 g di passata di pomodoro, del brodo vegetale, un bicchiere di vino bianco, dell'olio extravergine di oliva, alloro, pepe nero e sale. Preparate un battuto piuttosto grossolano con la carota, il sedano e la cipolla. Fate scottare con poca acqua e quando questa sarà evaporata aggiungete poco olio extravergine di oliva e le foglie di alloro. Lasciate rosolare per 5 minuti e aggiungete le lenticchie ed il grano saraceno. Fate rosolare ancora 5 minuti e bagnate con il vino. Fate evaporare bene aggiungete il passato di pomodoro e portate a cottura con del brodo vegetale. Aggiustate di sale e pepe e servite con un giro di olio extravergine d'oliva crudo.
Dal grano saraceno ai due sarracini che a Genova hanno festeggiato un Braciola Day un po' particolare, scannando un capretto nella pubblica piazza sotto gli occhi attoniti di alcune guardie zoofile che li hanno subito denunciati per maltrattamento. Il capretto era stato appeso a testa in giù e lasciato morire dissanguato.
I due uomini erano stati condannati in primo grado, ma recentemente sono stati scagionati in secondo grado dalla Corte d'Appello di Genova, che li ha assolti in quanto il rito religioso prevale sulla crudeltà verso gli animali.
Recitano così le parole del giudice. Una pratica come il sacrificio rituale musulmano, che è di per sé crudele se parametrata alla sofferenza inflitta, non può essere considerata illecita, poiché esplicitamente ammessa per il rispetto dell'altrui libertà religiosa e quindi non lesiva del comune sentimento di pietà. Ma soprattutto il limite allo svolgimento di queste pratiche è quello della necessità, nel senso che la macellazione senza stordimento preventivo della vittima è consentita solo ed esclusivamente nel contesto d'un rito religioso, come è avvenuto nella fattispecie.
Gianluca Felicetti, presidente del Lab, tuona così nella sua bacheca di Facebook. Schifo giuridico. Corte d'appello ribalta sentenza. Ok a macellazione rituale di animali strada, rito religioso prevale sulla tutela degli animali. Lotteremo per ribaltare questo pericolosissimo principio. La legge italiana impone la macellazione religiosa solo nei mattatoi autorizzati e un governo potrebbe imporre lo stordimento preventivo obbligatorio secondo il regolamento europeo 1099 del 2009.
D'altra parte, va ammesso, purtroppo oggi come oggi tutto prevale sulla crudeltà verso gli animali.
Dispiace che in uno Stato laico vengano concesse deroghe sul maltrattamento degli animali quando, riguardo ad esempio all'infibulazione femminile, non ci pare che ci sia la stessa disponibilità a rispetto di una tradizione diversa.
E noi salviamo capre e cavoli e torniamo a parlare di lupi. Ricorderete il flash mob nazionale che si è svolto il 30 aprile in 10 piazze d'Italia, del quale abbiamo parlato estesamente nella puntata scorsa, contro l'ipotesi di abbattimento di lupi.
In quell'occasione la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, travestito opportunamente da Cappuccetto Rosso, ha intercettato Giuseppe Festa, ambientalista, musicista e scrittore, amante degli animali e in particolare dei lupi, che con il suo ultimo libro, La Luna è dei Lupi, si è reso testimonial della campagna SOS Lupo del WWF Italia. Sentiamo l'intervista.
Giuseppe Festa, scrittore che si occupa anche di documentari sugli animali, sui selvatici. Buonasera Giuseppe.
Buonasera.
Giuseppe, allora tu hai spesso raccontato del lupo nei tuoi libri, nel tuo ultimo libro, La Luna è dei Lupi.
Sì, allora La Luna dei Lupi racconta la storia di un branco, del branco della Sibilla, quindi siamo sui Monti Sibillini, del suo viaggio verso la libertà, diciamo. Il branco incontrerà anche due esseri umani, Greta e Lorenzo, che sono due studiosi di lupi. Come studiosi di lupi sono tante persone che ho conosciuto in questi anni, che mi hanno fatto fare delle esperienze incredibili, come la prima volta che ho ascoltato nel loro territorio l'ululato un branco di lupi, ed è un'emozione che porterò
sempre. L'hai mai visto?
Ho visto un lupo, anche lì è stata una cosa molto emozionante, anche se si trattava, il primo lupo che ho visto in realtà era un lupo in semi libertà, perché era reduce, diciamo, da una da un incidente stradale, quindi era stato investito. E vedere negli occhi un lupo, beh, innanzitutto si capisce subito che non è un cane, questo senza diminuire il cane, però ha uno spirito selvaggio, ha una qualcosa negli occhi che subito ti colpisce. E anche lì ho provato delle emozioni fortissime e anche direi un po' di inquietudine, ma non un'inquietudine legata alla paura, più che altro forse il riconoscere in quegli occhi qualcosa che noi abbiamo perso. Spirito di libertà, un'empatia col mondo naturale che forse era nostro e che adesso noi stiamo dimenticando. È anche per questo che dobbiamo proteggere il lupo. Sicuramente è una storia vista dal punto di vista dei lupi, ho cercato proprio di viaggiare con loro, quindi è un modo innanzitutto per scoprire tanto sul lupo, perché pur nella finzione narrativa, nel mio libro i lupi parlano tra di loro, però ecco, ho cercato di basare, costruire la trama comunque su delle solide basi scientifiche, questo grazie, come ti dicevo prima, agli studiosi con cui ho parlato e le esperienze che ho fatto direttamente con i lupi. E poi è anche un modo di guardare il mondo degli umani con gli occhi dei lupi, mettendone a nudo anche i paradossi o le contraddizioni. Cioè, c'è un momento in cui il branco di lupi è abbandonato alle zone selvagge e si trova in una discarica ai bordi di una città, e la domanda diciamo che si pone il capobranco Rio è: come mai gli uomini lasciano incustodito tutto questo cibo? Dal suo punto di vista ovviamente è una risorsa e non gli sfiora neanche, diciamo, l'immaginazione che possa essere buttato.
Questo lo spreco.
Esatto, questo è solo un esempio, diciamo, però nel mio libro i lupi hanno anche una spiritualità. E a un certo punto la femmina del branco, l'ama, guardando la luna che è l'astro sacro per i lupi, si chiede chissà se anche gli uomini pregano, chissà se hanno una loro spiritualità. E Rio la guarda un po' sorpreso, perché lui non ci crede minimamente a questa cosa, e le dice: ma cosa dici? La luna è dei lupi e i lupi sono della luna. Bisogna educare i ragazzini, naturalmente i bambini, perché crescono con la storia del lupo cattivo, e invece bisogna imparare a conoscere il lupo per quello che è e non a temerlo per quello che non è. L'editore è Salani e il titolo è La luna è dei lupi.